Lo vedo inquadrato, proprio lui, Sandro Pogesci. Ciao Sandro, mister, buon pomeriggio.
Ciao Marco, buon pomeriggio a te e ai due radioascoltatori.
Allora, poi insieme a te, intanto che ti vedo bello rilassato sul divano, quasi mi fai un po' anche un po' invidia in questo momento. Allora, insieme a te si uniscono a questa piacevole chiacchierata Guido De Carolis del Corriere della Sera. Ciao Guido, ben trovato.
Buongiorno a tutti, buongiorno.
Come stai? Domanda di rito in questo momento, come vanno le cose?
Fortunatamente bene, rinchiuso in casa, ma bene.
In questo momento è quello che molti dei colleghi che chiamiamo sono in casa, molti svolgono proprio lo smart working, quindi è una anche voi, no? Giusto, mi sembra nel vostro giornale,
sì,
anche
sì. Sì, sì. Anche noi abbiamo attivato lo smart working, si lavora da casa, si fa tutto da casa, e, insomma, non è bello, ma insomma è meglio che non lavorare, perché c'è anche tanta gente che è costretta a stare a casa e non riesce a fare nulla. Invece insomma, noi comunque si lavora e tentiamo di garantire l'informazione a tutti quanti.
Assolutamente Guido, diamo anche il buon pomeriggio, si unisce a questa piacevole chiacchierata il milanista evoluto Alessandro Iacovoni. Ciao Alessandro, ben trovato.
Ben trovati a voi, vi spero che stiate tutti bene.
Sì dai, Si va avanti, si procede, dai, sempre con preoccupazioni e con massima attenzione, però andiamo avanti. Tutto ok intanto, perché domanda di rito a chi non sento da un po' di tempo, sempre giusto farla, ecco.
Sì, come detto poco fa, è già una fortuna poter essere in salute innanzitutto e poter comunque cercare di lavorare anche da casa, quando parecchie persone, parecchie attività non hanno questa fortuna, quindi cerchiamo di vedere il lato positivo e il fatto di essere qui in collegamento è già di per sé una buona notizia.
Allora, giro veloce prima di andare su alcuni argomenti nello specifico, chiedo a tutti oggi un po', diciamo così, il pensiero sulla mossa fatta dai giocatori della Juventus, il taglio degli stipendi, che cosa ne pensate, come la prendete, che messaggio è? Guido De Carolis, parto da te.
Ma guarda, io credo che sia stata un po' una fuga in avanti, nel senso che per una volta sarebbe stato meglio forse muoversi a livello di sistema. Di fatto però, insomma, è chiaro che ogni azienda, non potendo né la Lega Calcio né l'AIC decidere in autonomia il taglio degli stipendi, ma essendo rimessa a una questione dei singoli, la Juve si è mossa per tutelarsi. Chiaramente insomma quello che ha fatto per la sua azienda, per l'azienda Juventus, è il passo giusto, perché è chiaro che in una situazione del genere, anche perché la Juve, ricordiamolo, è quotata in borsa, è chiaro che insomma deve rendere conto di quello che fa e quindi si è messa in sicurezza. Poi c'è da discutere sulla sostanza, adesso non voglio annoiare tutti quanti, però insomma io credo che la Juve badando a sé ha messo in sicurezza la propria azienda. Non credo che sia un modello replicabile per tutti quanti, perché poi ci sono varie sfaccettature, ognuno conosce quello che è a casa sua. Credo però che non sarà una questione di semplice soluzione da questo punto di vista qui, perché i contratti sono i più variegati possibili e ci sono delle scadenze da rispettare, quindi io penso, non so se temerlo o no, ma credo che oltre alle linee guida di Lega IC, poi ciascun club dovrà trovare il proprio indirizzo, ecco. Quindi la Juve diciamo che l'ha un po' anticipato quello che sarà.
Quindi mossa che ha anticipato. Sandro Pogesci, mister.
Beh, io la vedo sotto l'aspetto sportivo, penso che abbia dato un segnale che il campionato non riparta.
Ah. Quindi ma perché? Mi spieghi qui. Perché, Sandro? Tu sei uno di quelli che pensa questo. Perché?
Perché ti spiego. Perché se una squadra decide che non paga più i stipendi, vuol dire che è finita la stagione. Per loro è già il 30 giugno. E bisogna ripensare alla prossima. Secondo me, a me mi dà l'impressione questa, io da esterno, da non addetto ai lavori, nel senso a livello economico, quello che può avere un bilancio, una società, se è il netto, se è lordo, se è quello che devono ancora percepire dai diritti televisivi. So che tante società, per esempio, si scontano i diritti televisivi a inizio anno e quindi magari, non lo so come funzionano su tutte le squadre, il budget, non credo che la SPAL e ci saranno ragazzi alla spalla che penso che guadagneranno anche sotto i 100.000 euro. Quindi qui stiamo parlando di decurtazione su gente che guadagna 7 milioni di euro. E 7 milioni di euro lasciare due mesi, perché non sono quattro.
Non sono quattro, infatti sono due, esatto.
Perché gli altri due mesi li rimettono con la stagione successiva.
Però era quello che chiedevano un po' tutti questi due mesi, no?
No, no, ma io sono, ma guarda, sotto l'aspetto di quello che hanno fatto i calciatori, è una cosa che va anche a premiare tutto questo qui, ma non voglio che fosse una...
No, però non capisco il nesso sul fatto che il campionato poi, questa mossa qui significa che il campionato non riparte. Io non riesco, forse non ci arrivo io, è colpa mia.
Metti una cosa, mo se gioca il 1° maggio, i giocatori dicono allora ci dovete pagare tutto. Capito? Perché riparte il campionato, quindi se riparte il campionato vuol dire che non si annulla più niente, non si annulla, perché la paura per me delle grandi società, oltre che pagare gli stipendi, è solo che non hanno entrate. Ma se tu riparti il movimento calcio, che cosa perdi? Perdi solamente l'incasso del botteghino, che per tante società sono tanti soldi per tante società. Però abbiamo sempre saputo che il botteghino non serve a poco. E quello che serve tanto sono i diritti d'immagine, i diritti degli sponsor, i diritti televisivi. E questo io vedo, ecco perché mi ha dato l'impressione di aver dato un messaggio. E questo qui, ci togliamo i soldi ma il campionato finisce.
Vabbè, fammi
non credo,
un po'. Fammi
perché io vedo che la Juve non vuole lo scudetto, la Lazio lo vuole. A sto punto io do una grande cosa, io se fossi tutti gli allenatori d'Italia darei questo scudetto a una società, a una città che oggi è quella più colpita. Io metterei lo scudetto il prossimo anno simbolico, ma non lo assegnerai a nessuno, simbolico all'Atalanta.
Cioè tu annulleresti il campionato? Annulleresti il campionato e daresti uno scudetto simbolico all'Atalanta?
Vorrei il prossimo anno che lo scudetto della terra, il tricolore dell'Italia venga rappresentato sulla maglia dell'Atalanta. Perché avrebbe un significato che andrebbe oltre il calcio, perché il calcio deve ricordare che questo scudetto non può essere assegnato, perché anche se riprendiamo è un campionato falsato.
Ti fermo un attimo perché tu lanci una proposta che non ho sentito da nessuna parte. Voglio sentire i nostri due colleghi ospiti che sono in collegamento. Parto da Alessandro Iacoboni, che non si è ancora pronunciato. Alessandro.
Beh, è una bella idea, effettivamente nessuno ha avuto questa generale idea, abbiamo tanti manager pluristipendiati e nessuno ha partorito un'idea come questa, che effettivamente potrebbe essere un bel messaggio, ecco, ovviamente non a livello di Almanacco e Albo d'Oro, ma a livello di diciamo utilizzo della bandiera italiana, del tricolore sul petto dell'Atalanta, potrebbe essere veramente anche un bel messaggio. Per quanto riguarda invece il discorso Juventus è davanti anni luce nella gestione societaria, e quindi anche in questo caso è stato precursore di quello che probabilmente sarà un domino che coinvolgerà tutte le società. Però è chiaro che hanno preso una decisione per non tagliare il ramo sul quale sono tutti seduti. Io trovo eccessivo invece il processo di beatificazione della Juventus e degli juventini, sia sui media che sulla carta stampata, come se si fossero decurtati lo stipendio in favore degli ospedali piuttosto che delle categorie dei loro colleghi, che invece con le decurtazioni vedranno veramente a rischio anche il pagamento delle bollette e dell'affitto. E questo è un tema che vorrei che non fosse dimenticato, perché il calcio è di tutti e non solo di chi è patinato in Serie A. Ecco, questo è un aspetto che secondo me è trascurato troppo.
No, anche se in Serie A, insomma, fatico a pensare che un giocatore non possa pagare la bolletta della luce.
Mi riferivo alle categorie inferiori.
No, categorie inferiori sì, però Serie A...
Alle categorie inferiori, quindi voglio dire, questo tagliarsi lo stipendio per aiutare la propria società fa bene ai bilanci della Juve, fa bene al fatto che ovviamente non saltino i conti in casa Juve, quindi non si taglia appunto il ramo sul quale tutti sono appollaiati e ci stanno mangiando, e quindi egoisticamente hanno pensato al loro giardino. Io leggo, ho visto le pagine dei giornali diciamo applaudire la Juventus come se avesse fatto un'azione di volontariato alla società, alle persone che soffrono. Questo mi è sembrato eccessivo, è quello che si fa, è sempre la dimensione tra
però
quello
io,
che
io sinceramente questo... non voglio fare adesso, voglio sentire anche Guido in merito sia alla proposta di Sandro Pochesci che a questa cosa. Non voglio fare adesso per carità prendere difesa, però allora, se i giocatori non si riducono lo stipendio è perché non se lo riducono, se lo riducono e alla fine non lo hanno fatto per... Non lo so, mi sembra sempre che non ci sia mai una mossa giusta da dire, oh, sono stati bravi, questo, non lo so. Voglio sentire anche Guido De Carolis. Guido.
Ma guarda, sì, sono stati bravi in parte, nel senso che hanno fatto quello che tutte le aziende d'Italia stanno facendo e quindi tutti i lavoratori in Italia stanno soffrendo, c'è chi davvero non riesce a fare la spesa. E quindi un piccolo segnale lo hanno dato. Ripeto, secondo me la Juve ha badato a sé e non ha sbagliato in questo. E neanche i giocatori hanno sbagliato, perché si dice che pensano solo a se stessi. Qui hanno quantomeno dimostrato un minimo di lungimiranza difendendo chi alla fine gli paga lo stipendio, certo, da questo punto di vista qui. E quindi questo è più che accettabile. Ripeto, secondo me sarebbe stata meglio una questione di sistema, poi adesso che il modello Juve faccia scuola o no, lo vediamo, perché ripeto, ci sono troppe differenze tra la Juventus o la SPAL o il Brescia. È chiaro che insomma, se un giocatore appunto che guadagna 100.000 euro all'anno, non sono tanti quelli in Serie A, ma ci sono, e tu gli chiedi una riduzione dello stipendio pari a quella che magari chiedi a Cristiano Ronaldo, allora lì va a farti friggere,
certo.
No, ma dico in percentuale, per cui anche questo quando si parlava nei giorni scorsi di tagli per fasce di reddito non era un'idea sbagliata. Torno sulla questione di che lanciava Pochesci, ma quella dell'Atalanta sarebbe sicuramente una bella iniziativa a livello simbolico. Ci metterei anche il Brescia, perché Brescia e Bergamo sono le due città davvero più colpite. In merito alla sospensione o al non terminare il campionato, è chiaro che questa stagione è del tutto falsata, perché ormai lo è. Non terminarla secondo me però porterebbe un sposto in là, un po' più avanti lo sguardo, porterebbe strascichi infiniti, come abbiamo visto tante altre volte in situazioni di non emergenza. Cioè, io ricordo estati continue in tribunali di chi faceva ricorso, di chi non voleva scendere di categoria o voleva essere promosso. Io sinceramente, siccome non siamo capaci in questo paese di accettare neanche l'emergenza e di avere un minimo di sportività, ma bisogna regolamentare tutto e che tutto sia chiaro, io sinceramente non chiudere il campionato secondo me sarebbe un bel problema, ma per quello che verrà dopo. Penso solo alle due di B o a chi deve scendere, a quelle che devono salire. Cioè, rischiamo un'altra volta di fare di finire nei tribunali per situazioni che abbiamo già visto, cioè, mille volte. Quindi io sinceramente chiuderei quando e se si potrà, poi se per causa di forza maggiore non si riesce più a giocare, allora lì parliamo di tutti altri problemi, ma a me non scandalizzerebbe neanche legare il finale di questa stagione alla prossima stagione.
Sì, come qualcuno anche ha prospettato. Vabbè, insomma, Sandro ha lanciato un po' la sua proposta di dare simbolicamente lo scudetto all'Atalanta, annullando praticamente la stagione in corso. Giusto, Sandro? L'ho spiegata bene? Me lo confermi? Accendiamo?
Ma poi ci potrebbero essere anche altre iniziative, per esempio quello di essere obiettivi. Ci sono delle squadre che hanno raggiunto già degli obiettivi, sia chi sale sia chi scende. Basterebbe poco per farle funzionare, però ognuno poi si appella sempre, perché io sento molte dichiarazioni di molti presidenti, però poi vado a vedere le classifiche e ognuno guarda il suo orticello, nessuno che è obiettivo. Quindi ecco, l'obiettività nel calcio purtroppo non la conosce nessuno, come la riconoscenza. Quindi vediamo quello che accadrà e ci atteniamo alle decisioni che prenderanno. Sicuramente scontereranno le persone.
Allora, dunque, secondo me, dice un ascoltatore al 331-8200-23, secondo me dovrebbero giocare giugno, luglio, finire tutto, giocatori poi 15 giorni di ferie e si ricomincia nuovamente, dice un ascoltatore. La Juve risparmia 90 milioni, la Lazio con la stessa politica ne risparmierebbe solo 13, quindi giustamente Lotito vuole finire il campionato perché altrimenti ne perderebbe molto di più. C'è sempre questa disputa Lazio-Juventus che andrà avanti non so fino a quando. Va bene, vi voglio fare anche un paio di domande al volo su due giocatori. Parto con Donnarumma e quindi parto da Alessandro Iacoboni. Alessandro, Donnarumma, come andrà a finire?
Donnarumma è una situazione complicata per diversi motivi. Primo, per questa conclusione di stagione che ovviamente impone non solo a livello di interruzione del campionato, quindi problema coronavirus, ma nella problematica che stava vivendo la dirigenza rossonera con l'addio di Boban e quindi la perdita di punti di riferimento che Raiola aveva individuato all'interno di casa Milan, con Maldini ancora in bilico, più vicino all'addio che alla conferma, alla permanente in rossonero. Tutto si ritorce contro la gestione gazzidista che mi sembra proprio l'ultima persona in tema di preparazione ed esperienza per trattare con un lupo come il procuratore che rappresenta Donnarumma, ma non solo, perché ricordiamoci che c'è anche Romagnoli, poi ci sono anche i rinnovi di Bonaventura, certo, sono in ballo, certo. Quindi il Milan è in una situazione di svantaggio. Tra l'altro le pressioni e le offerte che sono giunte in queste ore ufficiali con 8 milioni da parte del Chelsea per il giocatore per 5 anni spingono il Milan a essere costretto almeno a fare un rilancio o un tentativo di adeguamento che permetta innanzitutto di dare un giocatore che reputo un campione, ma soprattutto un patrimonio per quanto riguarda anche una cessione a cifre superiori ai 30 milioni che Raiola vorrebbe, tra virgolette, capitalizzare in caso di non rinnovo, perché più di quella cifra in caso di non rinnovo con un anno alla scadenza dubito che ci siano pazzi pronti a proporle, soprattutto in questo momento in cui il Milan ha una politica estera sul mercato pari a zero, quindi con una forza di certo non come quella che poteva vantare la dirigenza seguita da Galliani negli anni passati. È chiaro che sono tanti gli ingredienti che fanno presagire un addio
di Donnarumma. Sandro, poiché ci vengo da te, in caso di addio di Donnarumma, chi potrebbe essere il sostituto al Milan?
Beh, ci sono tanti portieri giovani. Per esempio, io ho avuto Blizzari a Terni, che sono già 2 anni che fa la B, e punterei su un altro giovane che poi tecnicamente si parlava al Milan che era migliore di Donnarumma, diciamo, ha fatto 2 anni di esperienza, partirei con un altro giovane. Tanto il Milan, da quello che vediamo e da quello che leggiamo, io penso che sia oramai una squadra in seconda fascia nel calcio italiano. Se fossi Donnarumma accetterei a livello economico l'Inghilterra, a livello di cuore io sono milanista, vorrei che rimanesse, però io penso che la Juventus abbia un grande potrebbe riprendersi il suo Buffon quando prese Buffon dal Parma, anche se erano altre situazioni, il Parma non era il Milan.
Quindi questo è il pensiero di Sandro Bocci. Ti piace l'idea, Alessandro, prima di andare da Guido, che ha lanciato Sandro adesso come portiere, oppure tu ce n'hai un altro? Dimmi un nome, dai.
Ma per quanto riguarda i portieri, Musso, adesso Cristiani non so se sia veramente pronto, perché non ha dato continuità.
Musso dell'Udinese ti piace, insomma?
Sì, ma ce ne sono diversi. Il problema è che perdere Donnarumma significherebbe molto di più che perdere un giocatore, perdere un portiere, sarebbe l'ennesima resa e presa posizione della mediocrità, nella fascia di mediocrità che non voglio accostare al Milan. Anch'io sono tifoso del Milan, lo sai anche quanto, e solo l'idea di dover rinunciare sin da subito alla competitività mi impaurisce.
Ti impaurisce, certo.
Sì, e la piazza non se lo merita, no. Il blasone del Milan non se lo merita affatto.
Guido De Caris, se vengo da te invece, ti voglio chiedere su Lautaro Martinez, queste voci del Barcellona che continuano a essere sempre forti.
Beh, guarda, Lautaro è sicuramente un giocatore che quest'anno, almeno nella prima parte di stagione, fino a dicembre, di gennaio, ha avuto un'esplosione, una consacrazione a livello nazionale e internazionale, perché insomma anche in Champions League ha fatto molto bene. È un giocatore che diciamo che quando la società ha puntato su di lui, perché l'anno scorso giocava a singhiozzo, appena la società ha puntato su di lui il ragazzo è esploso. Ora ha tanti margini di miglioramento, perché sinceramente io lo vedo tutte le domeniche giocare, anche di più quando è in Europa. Insomma, deve migliorare certi atteggiamenti. È chiaro che è un giocatore potenzialmente molto molto utile per la squadra. Se il Barcellona lo ritiene, come pare, un potenziale Suarez, non dico che lo andrà a sostituire Suarez dall'oggi al domani, ma se ci intravede quel tipo di giocatore, anche Lautaro deciderà di andare. Quindi l'Inter, davanti a un'offerta grossa, diciamo lui ha una clausola da 100 milioni, 110 milioni, anche davanti a un'offerta del genere l'Inter lo lascerà andare, magari mettendo dentro qualche giocatore del Barcellona, uno, però in sostanza soldi più un giocatore, e non credo che neanche faccia male, perché l'Inter è sì una squadra che ha fatto un passo in avanti, ma deve ancora farne per provare ad arrivare a livello da Juventus. I soldi servono, e su un mercato come il prossimo, che sarà un mercato comunque diciamo di occasioni, nel senso che chi ha disponibilità a spendere può fare buoni affari, io penso che non sia una strategia sbagliata quella di vendere Lautaro a certe cifre.
Che ne pensa Sandro Pochesci? E poi chiudiamo. Sandro, che ne
quando
pensi?
Quando il Barcellona vuole un giocatore lo prende, quindi secondo me lo prenderà.
Non vedi altra possibilità che lui possa rimanere?
No, io penso che lo prenderà, anche perché Conte, ricordiamoci una cosa, che Conte non era una sua priorità. Conte voleva un altro giocatore vicino a Lukaku, quindi si è ritrovato poi questo ragazzo che ha fatto benissimo, ed oggi è diventato un uomo mercato. Però ti ripeto, secondo me l'Inter lo manderà via perché Conte ha in mente un altro giocatore molto più forte, molto più fisico.
Tipo, infatti, fammi un nome, lui, che chiedo poi a Guido. Fammi
ma
un
lui,
nome.
Vabbè, l'altro anno voleva tutti i costi Dzeko.
Sì.
Era un giocatore che
però
voleva
adesso,
tutti
insomma,
i costi.
Cambiare Dzeko con Lautaro, cioè, se io terrei Lautaro tutta la vita.
Nell'immediato tutti quanti prenderebbero il più esperto. Anche se poi Lautaro quest'anno ha fatto veramente una coppia eccellente. Diciamo era la coppia che noi allenatori facevamo sempre. Uno grande e uno svelto.
Hai capito?
Quando si giocava con due punte centrali cercavamo l'ariete, ma cercavamo anche quello che girava intorno rapido per infilarsi, per le spizzate, per il gioco che quello grande porta sempre due giocatori addosso, liberare il più veloce, il più rapido. Diciamo questo. Ce ne sono tanti di giocatori... E lo stesso Esposito, un ragazzo che all'Inter potrebbe avere anche più spazio.
Vabbè, però. Per il Guido, anno. Che ne pensi di questa cosa e poi vi salutiamo?
Guarda, l'idea di Dzeko era un'idea dell'anno scorso e non era un'idea anche abbastanza intrigante, cioè giocare con due grandi davanti, Lukaku e Dzeko. Sarebbe stata un'idea molto intrigante. È chiaro che quell'idea è caduta. Allora, nella testa, se dovessi dirti il giocatore che risponde a tutte le esigenze dell'Inter, non sto dicendo che lo prenderanno, ma nella loro idea è Dybala il giocatore che loro vorrebbero.
Ah, Dybala Lukaku.
Bella Dybala Lukaku. Questo,
voto Pochesci, voto a questa coppia, tutte e tre, voto Dybala 10. Liago Boni, questa coppia.
Sì, 9.
9. De Carolis,
Io l'ho detto, per me 10,
però la vedo un po' dura.
Però,
oddio,
la vedo un po' dura, però il tipo di gioco, per dare un'idea anche a chi ci ascolta, il tipo di giocatore che vorrebbero in squadra è quello. Tant'è vero che quando sono andati a prendere Sanchez quest'anno, nell'idea di partenza di Conte, Sanchez veniva, se vi ricordate, da un periodo di inattività lungo. però Benito c'era Benito. La coppia Lukaku-Sanchez. Poi Sanchez ci ha messo tempo a riprendersi, Lautaro fa gol a Barcellona e a quel punto diventa impossibile toglierlo, come tante volte accade nel calcio, eh. Uno esplode e a quel punto devi seguire il flusso e lo fai giocare. Sanchez invece è tornato a essere il giocatore a metà che è stato negli ultimi anni. Per quello comunque, ripeto, se l'Inter ha intenzione di vendere Lautaro è perché vuole andare a prendere un altro tipo di giocatore, quel tipo.
E
che
allora potrebbe fare lo scambio con Messi.
Sì. Vabbè,
vabbè. Mi pare di sì. Vi do un'altra chicca. L'altra cosa su cui l'Inter deve assolutamente intervenire è il centrocampo, e anche lì uno dei nomi che sta nella testa dei dirigenti nerazzurri resta il laziale Milinkovic-Savic. È una bottega carissima quella di
Lottico. la vedo dura però, dai, però ce lo teniamo lì, ce lo teniamo lì questo nome, poi ne torneremo a parlare, perché tanto avremo tanto di cui parlare, solo parlare al momento. Grazie a Alessandro Jacoboni, a Guido De Carolis, a Sandro Pochescia. A presto ragazzi, un abbraccio, grazie,
ciao
a tutti.